Ed eccoci in diretta con Chiara Cruciati, grazie della disponibilità, benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Grazie mille, buonasera a tutti.
Bene, non è la prima volta che ovviamente ti chiamiamo, ma oggi diciamo in particolare volevamo chiederti, come già presentato a chi ascolta questa radio, un tuo commento, una tua valutazione su quello che insomma, a chiamare l'accordo forse ci sembra un po' troppo, forse è meglio chiamarla la truffa del secolo, ma a te la parola, insomma, sappiamo già insomma quali sono le opinioni su il piano proposto da Trump, però volevamo chiederti anche una tua impressione, perché proprio questo periodo, al di là del tornaconto elettoralistico di Netanyahu e forse dello stesso Trump, però se ne escono questi due personaggi con una bufala di questo genere, che non so, non ho altri modi di chiamarla, insomma, a te la parola.
Sì, capisco le difficoltà nel definire questo piano che è stato presentato dal presidente Trump e il premier Netanyahu, perché appunto difficile definirlo accordo quando manca una delle due parti, che poi molto spesso vengono messe anche sullo stesso piano nei negoziati come fossero due parti con identico potere contrattuale. Insomma, quello che abbiamo visto succedere la scorsa settimana è proprio l'immagine plastica di un dominio che si perpetua e che addirittura arriva ad imporre una presunta pace che ovviamente pace non è, ma è la cristallizzazione, l'ennesima istituzionalizzazione dell'oppressione che i palestinesi insomma subiscono da oltre 70 anni. Quello che essenzialmente il piano di Trump fa è riconoscere a Israele tutto quello che è possibile riconoscergli, quindi la sovranità sulla gran parte del territorio, una sovranità che ovviamente oggi esercita già dal 1948 e poi dal 67 con l'occupazione di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, ma quello che fa insomma è metterlo nero su bianco e regalando ai palestinesi qualche briciola, che insomma è esattamente lo stesso modello del Sudafrica dell'apartheid, quindi Bantustan, piccoli enclavi su cui mettere una bandierina che poi ovviamente non hanno alcun tipo di sovranità. Nonostante appunto io anche parlando con palestinesi, giornalisti, analisti, attivisti, l'impressione che torna indietro è ovviamente di rigetto, ma anche di quasi di indifferenza, perché insomma ci si rende conto tra i palestinesi che questa cosa lascia un po' il tempo che trova, perché ovviamente non ha in alcun modo l'approvazione palestinese, soprattutto molti dicono non cambia nulla sul terreno, cioè quello che il piano Trump dice è già realtà per noi, realtà quotidiana, non abbiamo alcun tipo di forma di autodeterminazione in nessun settore della nostra vita.
Infatti ad esempio, però, scusa se ti interrompo, tu dici non cambia niente per i palestinesi, ma questo insomma anch'io ho avuto questa percezione. Da un punto di vista di Trump e di Netanyahu sembra quasi che loro vogliano, non so se è una mia impressione, però volevano provocare un no della,
sì, cioè
per come è proposto, praticamente l'hanno proprio provocato il no a questo accordo, no? Quasi per avere poi il via libera di dire vabbè, i palestinesi dicono no, noi andiamo avanti per conto nostro, tanto ci sarebbero andati avanti uguale, come dicevi te. Però
sì, è la mia stessa impressione, infatti il no, che era ovvio che arrivasse, secondo me va un po' analizzato. Ovviamente, come dici te, giustamente era un no che voleva essere provocato per poter poi proseguire, come si è sempre fatto, ovviamente insomma, il potere dominante poi procede come meglio crede. Dal mio punto di vista però questo piano è comunque pericoloso, se anche riconosce la realtà per quella che è, comunque non aggiunge nulla rispetto a quello che è oggi la situazione sul terreno, dal punto di vista sia del diritto internazionale che dal punto di vista della legittimazione che viene riconosciuta seppur da una parte, che sono gli Stati Uniti, a Israele, ha un'importanza. Io non la lascerei passare troppo in cavalleria, insomma, questo piano Trump, soprattutto sulla base delle reazioni che ci sono state al di fuori delle tre parti, chiamiamole così, palestinesi, israeliani e americani, ovvero reazioni debolissime, quindi la Lega Araba ha sì condannato il piano, ma poi sappiamo però, tutti infatti, che la Lega Araba è fatta di paesi che hanno rapporti più o meno alla luce del sole con Israele. L'Unione Europea sì ha balbettato qualcosa, ma non è riuscita nemmeno a uscire con un comunicato ufficiale che fosse unito, quindi ci sono state le varie posizioni di Ungheria, Repubblica Ceca che si sono discostati dalla dichiarazione di condanna. Adesso ne parlerà il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove sicuramente la risoluzione di condanna sarà bocciata, fermata dal veto americano. Quindi secondo me, cioè, il mio timore è che questo piano finisca per mettere ancora di nuovo in un angolo le ambizioni e le aspirazioni palestinesi, e che soprattutto cristallizzi una realtà facendo dimenticare completamente al mondo quello che è il dramma palestinese, e pian piano, giorno per giorno, Israele si prende sempre un altro pezzo, ma non se lo prende solo con la forza delle armi o dell'esercito, se lo prende anche con la forza della sua diplomazia, e questo secondo me è estremamente pericoloso, perché i palestinesi ci sono già stati dimenticati, così rischiano di venire completamente cancellati dalla storia. Quindi capisco in qualche modo l'indifferenza del palestinese che dice non mi cambia niente, però forse qualcosa cambia in realtà, e secondo me quello che cambia è la scarsa o l'assenza quasi totale di reazioni che c'è stata. Questa è un po' la mia impressione. Poi
sì, in realtà anch'io ho questa impressione, infatti, che sempre di più ci si abitua al peggio, e quindi uno dice tanto peggio per peggio, vediamo che succede, che ci sia anche da parte dei palestinesi, cioè dell'opinione del resto degli stati arabi, sembrano più preoccupati delle proprie situazioni interne, forse, no? Che di sostenere i palestinesi, o comunque più preoccupati della minaccia Iran, e quindi cercano un'alleanza magari con Trump. Però all'interno sembra veramente che ci sia un po' questo attendismo, no?
Sì, ma anche perché, cioè, i paesi arabi dal 48 in poi hanno dimostrato non solo un'estrema debolezza nel reagire a un progetto coloniale occidentale, insomma, era abbastanza palese la costituzione dello Stato di Israele, ma oltre a questa debolezza c'è stato molto spesso un fastidio, quindi al di là dei singoli popoli che hanno sempre dimostrato grande vicinanza al popolo palestinese, poi le varie elite, le varie leadership arabe, al di là di pochi paesi che si sono un po' discostati dalla narrativa prevalente, non hanno fatto mai nulla per il popolo palestinese, anzi lo vivono la questione palestinese molto spesso come un fastidio, un ostacolo a relazioni normali con Israele, che ormai praticamente hanno quasi tutti, al di là dell'Egitto e la Giordania che hanno proprio dei trattati di pace, poi i paesi del Golfo, Arabia Saudita, Oman, Emirati, chi più chi meno hanno rapporti, certo, molto spesso ormai anche alla luce del sole con Israele, qualcosa che fino a poco tempo fa sarebbe stato immaginabile. Quindi la questione palestinese diventa un ostacolo, prima la si risolve in qualsiasi maniera è meglio, in questo rientra, come dicevi giustamente tu, la questione del conflitto aperto con l'Iran. Io sono d'accordo con te, la tempistica sulla presentazione di questo piano di pace o questo piano, insomma, di Trump può essere sì dettato in qualche modo da ragioni meramente elettorali, perché sia Israele che gli Stati Uniti andranno quest'anno alle elezioni, ma oltre a questo mostra proprio chiaramente, cioè, è una sorta di percorso che è stato compiuto passo passo dall'amministrazione Trump fin dal giorno in cui si è insediata, e che è stato un regalo continuo allo Stato di Israele, accettare, fare proprio e poi legittimare quella che è l'agenda israeliana in Medio Oriente, quindi dal riconoscimento di Gerusalemme capitale al riconoscimento del Golan Siriano, soprattutto allo spostamento dell'ambasciata, fino a, insomma, l'elemento più dirompente che è stato l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran, e che ha portato quasi poi a una guerra con l'uccisione di Soleimani, insomma sappiamo cosa è successo in quest'ultimo mese. Quindi è una tempistica che secondo me era proprio stata dettata da questo normale progredire dell'amministrazione Trump nell'agenda israeliana. Fanno esattamente quello che Israele vuole, e quindi insomma era quasi naturale che si arrivasse prima o poi a questo passo, è arrivato adesso e annunciato insomma per lungo tempo, poi alla fine era ovvio che venisse presentato, e è stato presentato in un momento che era comunque più consono a 2 mesi dalle elezioni israeliane, all'inizio delle primarie americane per la presidenza, quindi ognuno poi guadagna quello che ci deve guadagnare, però era insomma una tempistica dettata anche dall'ovvio.
Certo, un'altra cosa che volevo
così, non c'è stata mai.
Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, magari ne sai qualcosa di più, insomma io sono riuscita veramente a trovare poche notizie, come dicevi te, in altri tempi, in altri momenti, se non erano comunque i governi, se non erano chi stava al comando, le popolazioni, parlo ovviamente sia del popolo egiziano che giordano, che insomma negli stati arabi del Golfo, c'erano delle mobilitazioni da un punto di vista popolare a sostegno dei palestinesi, ma anche i palestinesi del Libano stesso, insomma, si muovevano per protestare rispetto a ipotetici accordi di pace, che ne abbiamo visti tantissimi, no? Dalla parte degli accordi di Oslo, poi le varie tappe, le varie roadmap, me le sintetizzo così, però c'erano delle mobilitazioni. Oggi anche loro si sono sentiti pochissimo queste voci, o mi sbaglio? Insomma, che ne so, anche stati come nel Nord Africa, insomma, a volte hanno protestato. Non, veramente ho trovato quasi il vuoto.
Sì, ci sono state la settimana scorsa manifestazioni un po' ovunque nelle capitali dei paesi arabi e anche dei paesi a maggioranza musulmana, più che altro per la difesa di Gerusalemme questi casi. E, però insomma manifestazioni con numeri non dirompenti, e che molto spesso sono limitate a una giornata, a un pomeriggio, e che sono un po' finite là. Lo stesso dicasi di altri paesi o nella stessa Europa ci sono state delle piccole iniziative, spesso delle comunità palestinesi a cui però non ha aderito praticamente nessuno, quindi
sì, infatti anche qui a Roma.
Ora io non so se attribuire questo all'idea che questo è un piano di pace, non lo è ovviamente, e che quindi non avrà un impatto sul terreno, o a una più generale stanchezza verso la questione palestinese. Io un po' la imputo a questa. Per quanto riguarda poi il mondo arabo, lontano dagli interessi delle leadership, che sappiamo quali essere, poi la maggior parte dei paesi in questione sono alle prese con crisi interne abbastanza significative, per cui anche l'attenzione verso i fratelli palestinesi è andata poi scemando con il tempo, ma è veramente impressionante. Soltanto 2 anni fa, quando Trump spostò l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, c'erano state reazioni molto più significative, molto più durature. La stessa Gaza iniziò la marcia, sì, del ritorno, quindi in soli 2 anni l'attenzione è calata moltissimo, vuoi per problemi interni dei singoli paesi, vuoi per una generale stanchezza verso la questione, ma insomma una reazione vera non c'è stata neanche da parte palestinese. Sì, manifestazioni ci sono state, oggi c'è un ragazzo di 17 anni ucciso a Hebron dall'esercito durante la manifestazione contro il piano Trump, ma non parliamo di numeri di mobilitazioni enormi. Ma la stessa autorità nazionale palestinese, i stessi partiti politici palestinesi hanno ovviamente protestato, hanno fatto anche dei discorsi che uno potrebbe condividere, ma poi non hanno detto assolutamente nulla, quindi non c'è proprio una reazione vera, forte a qualcosa che istituzionalizza un regime di apartheid, che dovrebbe far rizzare i capelli a tutti.
Certo, e infatti questa cosa da un lato ci stupisce, da un lato insomma ci intristisce anche, no?
Sì.
Perché veramente,
sì, insomma rientra all'interno di un, non so, ma in questi ultimi anni stiamo veramente assistendo a una serie di misure, atti, dichiarazioni, proclami, ma anche proprio misure concrete che hanno ovviamente calpestato il diritto internazionale, che ormai è diventato veramente qualcosa su cui pulirsi i piedi, e non c'è alcun tipo di reazione. Poi è ovvio che quando il diritto internazionale non viene rispettato da quelli che vengono considerati le potenze internazionali, è ovvio che poi anche lo Stato più piccolo non si ritiene legato a questo. Insomma, in ultimi anni abbiamo visto la Turchia invadere la Siria, la cooperazione contro i curdi è ancora in corso, quindi una serie di misure e azioni che nessuno più ormai neanche denuncia, e questo secondo me è molto pericoloso, perché sì, il diritto internazionale è una bella, tante belle parole che poi non hanno un'applicazione concreta, però almeno fino a qualche tempo fa almeno si protestava a parole.
Diciamo che qualche risoluzione c'era, qualche commento o protesta si alzava. Stranamente quello che ho letto di più sono i commenti di associazioni, gruppi tipo degli ebrei contro dei rabbini, sì, contro l'occupazione, cioè di ONG, diciamo, israeliane contro l'occupazione. Sono quasi loro che hanno più protestato, almeno all'interno di quello che è il mondo del web, no? Stranamente sono usciti più commenti di questo genere che d'altro tipo.
Sì, è vero.
E l'altra cosa che invece, parlando insomma di questo caduta di attenzione, anche di tensione, anche di mobilitarsi insomma degli stessi palestinesi, l'ultima volta che ci eravamo sentite ci invitavi a mantenere un'attenzione alta al movimento delle donne palestinesi, che invece, come dire, cominciano ne parlavo mi sembra due volte fa insomma con una compagna giù a Gaza, cominciano ad acquisire anche delle prospettive differenti, no? Mentre eravamo negli anni passati anche da parte delle donne c'era sempre prima la lotta all'occupazione e poi in un secondo momento la possibilità di lottare per i propri diritti, adesso questo è stato un po' invertito, queste priorità. Ecco, volevo sapere da te se era solo una mia impressione oppure in realtà sta crescendo un movimento di donne sì contro l'occupazione, che però insomma dichiarano che la lotta contro l'occupazione passa anche per la lotta contro il patriarcato.
Sì, questa attenzione è montante, vabbè, al di là del ruolo insomma che le donne palestinesi hanno avuto nel movimento di liberazione, adesso non stiamo a raccontarle la storia, però insomma è stato sempre un ruolo assolutamente centrale e costante, quindi il movimento di liberazione palestinese è stato caratterizzato fin dall'inizio dalla presenza delle donne, dal loro ruolo politico, oltre che culturale, molto importante. Quello a cui però stiamo assistendo in questi mesi è un po' uno spostamento di prospettiva, che è quello che ricordavi te, un po' partito da questo movimento Talat, che è ancora attivo, che ha organizzato le prime manifestazioni lo scorso autunno e che continua a lavorare in Palestina nell'allargamento della propria rete, in dibattiti che sono molto pregnanti e che appunto ha fatto proprio un messaggio che è estremamente politico, quindi la lotta contro l'occupazione, contro il colonialismo passa per la lotta al patriarcato, quindi appunto non si sente più, almeno molto spesso si sentiva a volte in Palestina dire ci sono tanti problemi all'interno della società palestinese, tante contraddizioni eccetera, le affronteremo una volta liberi. Le donne hanno cominciato a cambiare, invertire questo discorso, se ne parla subito, nella consapevolezza che il patriarcato è una forma di colonialismo culturale e sociale e che la stessa occupazione, lo stesso dominio israeliano ha una natura patriarcale e quindi diventa quasi ovvio combattere contro il patriarcato all'interno della propria società significa combattere quello che caratterizza poi la natura coloniale dello Stato di Israele, e diventa una lotta insomma due binari che però corrono appunto vicini e che rafforzano fortemente il messaggio, almeno dal mio punto di vista, il messaggio del Movimento di Liberazione Nazionale, che deve sapersi ristrutturare, deve sapersi ricostruire, perché oggi è estremamente debole per le divisioni dei partiti politici eccetera, ma soprattutto perché non c'è più la partecipazione di popolo che c'era in passato, sia all'interno delle singole fazioni che all'interno della stessa società civile, quindi un messaggio del genere è estremamente dirompente e soprattutto sembra attecchire molto bene, parlando con le compagne molte compagne in Palestina, loro stanno proseguendo su questo, su questa linea, e lo fanno sia all'interno appunto del movimento Talak, quello che è stato lanciato la scorsa primavera, scorso autunno, scusate, ma che sta poi investendo anche livelli, diciamo, tra virgolette più istituzionali, quindi sindacati, organizzazioni delle donne, anche le strutture delle donne all'interno dell'organizzazione per la liberazione della Palestina, quindi è un discorso,
sì, perché
che sta crescendo.
Ho visto anche infatti che sulla il vostro sito Nena News l'altra settimana, sì, c'era un'intervista a Ramsa, una giovane compagna palestinese di un'organizzazione del Fronte Popolare degli Studenti, sì, e studentesse del Fronte Popolare. E in questa settimana c'è un'intervista a Miassar Tejani, che invece è la direttrice della General Union of Palestinian Women, quindi sono organizzazioni più vicine, insomma, a differenza di Talat hanno una rete più stretta con i partiti politici palestinesi, come dicevi te, no?
Sì, assolutamente, può essere anche un modo, almeno insomma, se lo vogliamo vedere da questo punto di vista, anche un modo per rilanciare quelle che sono le rivendicazioni storiche della sinistra palestinese, che è stata molto indebolita a partire dalla seconda intifada in poi, ma che già, se si vanno a rivedere quelli che erano i programmi del Fronte Popolare, del Fronte Democratico negli anni subito dopo l'occupazione del 67, quando nascono e quando propongono quella che è la loro agenda, le loro rivendicazioni politiche, erano già estremamente moderne. E quindi questo potrebbe essere, almeno io penso lo possa esserlo, un modo per rilanciare anche l'agenda più di sinistra del movimento di liberazione, che in questo periodo è molto, molto indebolita, sia nella struttura proprio organizzativa del partito, sia nella capacità di allargarsi a le nuove generazioni, di fare breccia alle nuove generazioni. Ci sono moltissimi ragazzi, giovani palestinesi, uomini e donne, che insomma, parlandoci, ovviamente si rifanno a quella che è l'ideologia dei partiti di sinistra, però non vi aderiscono, perché insomma li vedono come immobili, come cristallizzati. Quindi sicuramente la spinta che possono dare i movimenti delle donne con un simile messaggio sicuramente può avere effetti forti sia all'interno della società palestinese che anche fuori, perché poi riesci a ricollegarti ad esperienze simili in giro per il mondo, dal curdi alle esperienze delle attiviste sudamericane e così via.
Sì, quindi, anche centroamericane, era presente, sì, anche delle delegazioni palestinesi, insomma, alcuni incontri in Messico ad esempio, no?
Sì, quindi sicuramente una potenzialità forte, e insomma stiamo a vedere. Io ripeto quello che avevo detto l'altra volta, da fuori sembra che non sia più successo nulla, perché non ci sono state altre manifestazioni, però in realtà la rete si sta allargando, il dibattito continua, quindi ci sono incontri continui, anche collegamenti tra le due parti, tra i due lati del muro. Sicuramente è un'esperienza molto interessante, e che è un po' una luce all'interno di questa stanza buia che sembra oggi la questione palestinese.
Invece nel frattempo mi sembra che quelle che erano anche l'organizzazione delle donne in nero, no? Anche le israeliane legate ad Israele stanno, o comunque non mi ricordo come si chiamava l'altra organizzazione di donne che faceva comunque dei presidi ai checkpoint, sempre israeliane, contro, sì, per la difesa dei diritti umani, chiamiamoli così, dei palestinesi, loro sono pure insomma scomparse, non si sentono quasi più, o mi sbaglio?
Sì, devo dire che non l'ho più non ho più visto molto, né sentito molto, adesso non so se è mia colpa che non ho indagato in merito, però c'è anche da dire che erano molte di loro erano anche attiviste insomma di una certa età, che molto spesso non erano riuscite ad allargarsi anche loro a generazioni più giovani. Poi insomma non voglio dire stupidaggini, perché veramente non lo so, quindi evito di dire qualcosa di sbagliato.
Quello che posso infatti dire anch'io te lo chiedevo a te, perché calato, non trovavo più niente, quindi
dico, no, magari immagino dipende, che ci sia stato un indebolimento che poi insomma rispecchia quella che è la più generale situazione sia della sinistra israeliana, e diciamo sinistra non antisionista israeliana, che insomma, in generale dei movimenti che lavorano al fianco dei palestinesi, insomma i movimenti storici esistono ancora, o le associazioni che si occupano dei diritti umani, però sono veramente una goccia in oceano. Quindi la società israeliana si è estremamente radicalizzata negli ultimi anni, si è molto spostata a destra, ma lo vediamo anche dai risultati poi delle elezioni.
Certo.
Ma c'è stato un tra le nuove generazioni, soprattutto rispetto a le vecchie, quelle almeno che fanno un po' riferimento al periodo di Rabin, al periodo dei movimenti pacifisti israeliani, quello lì, quel mondo non esiste più, e molto spesso sono le giovani generazioni quelle che più si spostano verso destra e si radicalizzano. Quindi forse rientra anche in questa realtà più generale della società israeliana, e che anche una società, insomma, estremamente divisa al suo interno, una società molto composita dal punto di vista economico, sociale, ma appunto anche politico, e anche lì qualcosa che un po' accompagna in realtà tutte le società del mondo in questo momento, ma quella israeliana sta vivendo uno spostamento a destra che è molto molto significativo.
Sì, no, questo indubbiamente, insomma, anche un po' dappertutto sta avvenendo questo, anche se poi alcuni dati sembrano contraddittori, perché un'altra cosa che leggevo invece sempre rispetto ai giovani israeliani, che c'è un 30% come minimo che non rifiuta il servizio militare, per esempio, no? E quindi c'è un dato
sì,
che
non per motivi politici però.
Non può essere letto, infatti, direttamente come uno spostamento a sinistra, una presa di coscienza rispetto all'occupazione della Palestina, però un rifiuto di uno Stato che ha basato tutto sull'appartenenza, la colonizzazione, la lotta, anche insomma il sostegno militare alla nascita del proprio Stato.
Sì, molto in realtà i numeri di adesione poi all'esercito sono sempre più o meno stati quelli, nel senso che c'è l'immagine di tutti gli israeliani che vanno a fare il soldato, quando in realtà c'è una quota significativa di persone che non va, però non va, cioè di quelli che non vanno per motivi politici, perché fanno obiezione di coscienza e quindi poi vengono anche arrestati, perché insomma non esiste l'obiezione di coscienza in Israele. Questi sono veramente pochissimi, cioè si contano veramente sulle dita di una mano. In alcuni periodi sono stati di più, soprattutto durante per riferirci agli ultimi anni, all'attacco contro la striscia di Gaza del 2014, la guerra in Libano nel 2006, l'invasione del Libano nel 2006, quei periodi lì avevano visto un incremento più significativo dei cosiddetti refusnik, cioè quelli che rifiutano di vestire l'uniforme per motivi politici.
Certo.
E di coscienza. Nei periodi più tra virgolette calmi come questi i numeri sono veramente molto molto pochi, sono molto bassi, e a cui si accompagna però poi sì una quota di persone che non va per altri motivi o per motivi religiosi, penso agli ultraortodossi che sono esentati dal servizio militare.
Sì, che avevano pure protestato volevano inglobarli nel servizio militare, infatti c'erano state pure dure manifestazioni.
Sì, molto dure. E insomma loro, e poi chi non va per motivi fisici o medici, cioè anche chi non va per motivi politici ma non lo dice, quindi si inventa qualcosa perché non vuole andare, però ecco, parliamo veramente di numeri molto bassi rispetto insomma al totale. Quindi non lo so, io non questa è una
non ci conti,
anche
insomma.
Parlando con i giovani attivisti che invece hanno rifiutato per ragioni politiche, ti dicono che purtroppo la loro voce molto spesso è poco sostenuta, ecco.
Bene, no, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere delle cose, insomma, se un ultimo appello, insomma, come dire, dai microfoni della radio, altrimenti
no, magari... l'appello di una giornalista, quindi insomma informiamoci, cerchiamo di tenerci sempre informati, perché insomma sono questioni che poi non è vero che non toccano tutti, e cerchiamo veramente di rompere un po' il silenzio, perché a volte è proprio sconfortante, e i palestinesi su questo sono veramente molto soli, e lo sentono, lo percepiscono, e io imputo anche un po' di questa assenza di grosse reazioni al cosiddetto piano di pace di Trump, anche la consapevolezza di non aver veramente più appoggi, cioè dalla prima guerra del Golfo in poi i palestinesi a livello internazionale non hanno più nessun riferimento statuale, politico, governativo, quindi insomma, di dargli quello delle società civili o dei movimenti politici, perché altrimenti è ovvio che la reazione poi finisca per indebolirsi. Quando protesti tanto rimani sempre solo.
Sì, infatti è un po' anche la, tra virgolette, quello che è accaduto o sta accadendo, questa pausa di riflessione rispetto alle mobilitazioni giù a Gaza, la grande marcia per ritorno, sì, che è stata un po' sospesa e insomma, come dire, anche come momento di riflessione, perché insomma sono state perse tante vite per avere veramente pochissima attenzione.
Sì, assolutamente.
Bene.
Sì, insomma, questo è il mio appello.
Bene, guarda, ti ringrazio per la tua disponibilità.
Grazie
e
voi.
Ti lascio ai tuoi impegni, appunto, che leggeremo con piacere le ulteriori notizie, interviste che insomma sia te che insomma il tuo tu lavori ancora per il Manifesto anche, no?
Sì.
E quindi sia il Manifesto che Nena News ci proponete di volta in volta. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Buonasera.
من عينيك أقدر أقول لك كل أسرارك.